bentornati ad una puntata di Vecchio Pallino. Ah, oggi finalmente sono tornato insieme ai miei compagni, dove l'ultima volta quando abbiamo parlato, ho parlato di Formula 1 sono stato sul soletto. Invece oggi non siamo tutti quanti insieme per, diciamo, commentare, dare l'ultimo giudizio riguardo alla stagione di Formula 1. Probabilmente mi perdoneranno gli altri, anche le persone un po' più anziane che hanno vissuto la Formula 1 più di me. Forse la stagione di Formula 1 più bella che ci sia stata nella storia, diciamo, appunto dagli tempi di Fangio, degli anni 50. E non me l'aspettavo neanche io quando abbiamo iniziato questo percorso con Vecchio Pallino all'inizio della Formula 1. E quindi oggi siamo qui con tutti quanti il tavolo per dare dei voti, ovviamente delle pagelle, cosa che ci piace fare moltissimo, soprattutto in questo periodo di fine anno, a tutti, diciamo, i piloti del paddock. In particolare ieri i ragazzi del tavolo ho detto di scegliere un pilota delusione, un pilota rivelazione di quest'anno, e ovviamente quando ne parleremo gli darò parola per, diciamo, dare un commento. E partiamo subito, diciamo, dal basso, ovviamente. Vediamoci subito quelli piloti, diciamo, che hanno delle retroie. Partiamo subito con la Haas, macchina che con migliori prestazioni e prestazioni più basse della mia Fiat Panda. E partiamo da Mazepin. E io ovviamente ho dato una pagina con tutti quanti i voti. A Mazepin ho dato un bellissimo 3, e perché fa parte del clan insieme a Latifi e Stroll, ovvero di piloti che io ancora mi chiedo e mi domando dopo questa stagione perché guidino. Cioè,
con Latifi, questo.
Soprattutto Latifi ha avuto anche un senso quest'anno, e però ovviamente adesso con tutto rispetto per Mazepin, ovviamente non è che ricordiamo sempre che uno deve, soprattutto quando parliamo di Formula 1, deve sempre vedere il pilota, deve tenere conto della scuderia, perché ovviamente immaginare un Mazepin che possa fare punti è, diciamo, è da non pensanti. Però sinceramente aspiro tantissimo con Mick Schumacher, perché nonostante, diciamo, per quanto riguarda i due piloti della Haas, bisognava guardare le loro gare in fondo, diciamo, alla griglia, e diciamo che Mazepin lasciava era sempre in ritardo di 3-4 secondi rispetto a Mick. Quindi Nikita, che secondo me fa, diciamo, ci scherzo sopra, però ovviamente il padre da questo punto di vista ha dato una grossa mano per, diciamo, permettergli di sfondare nella competizione automobilistica più importante che ci sia. Quindi un voto 3 che, diciamo, non lascia scampi. A Mick invece ha dato un voto come 6, penso che abbia fatto quello che doveva fare, diciamo, ha combattuto il suo compagno di squadra, sta continuando il suo percorso di crescita, e quindi non c'è nient'altro da aggiungere. Ci auguriamo adesso il prossimo anno. Diventato terzo pilota della Ferrari, diciamo, sostituirà, nel caso in cui ci siano infortuni o Covid, eventuali piloti per le prime 11 gare, poi passerà il testimone a Bidonazzi, a Giovinazzi. E quindi ci colleghiamo subito con invece l'Alfa Romeo, e passiamo quindi con i piloti Raikkonen e Giovinazzi. A Raikkonen ho dato un voto 6, perché è stata l'ultima stagione, si percepiva proprio tantissimo durante le interviste che non aveva minimamente più voglia di guidare, cioè inteso, non vedeva l'ora di tornarsene con la famiglia in Finlandia. Lo capisco benissimo, il buon Iceman, lo ringraziamo per quello che ha fatto. Nonostante questo, comunque, e qua voglio aprire un capitolo, qualcuno magari avrà da ridire, nonostante appunto Kimi fosse alla sua ultima stagione a 42 anni con una macchina comunque anche questa, diciamo, quasi un catorcio, perché l'Alfa Romeo è stata un livello di sviluppo veramente pessima, è arrivato comunque sopra davanti a Giovinazzi, e questo mi fa un po', diciamo, pensare, no? C'è stata una crociata, diciamo, nella parte finale, soprattutto in Messico. Vedo Scopo che alza la mano, ecco appunto.
Vedi anche le
non sono d'accordo, non sono d'accordo, non sono minimamente d'accordo. E riguardo la mia, diciamo, affermazione. No, a parte scherzi, su Giovinazzi io ho dato come voto, per esempio, ho dato 5. Perché secondo me, allora, ovviamente ci sono stati degli episodi un po' controversi durante la stagione. È un pilota che si è dimostrato alla fine essere molto molto bravo in qualifica. Ha portato l'Alfa Romeo anche molte volte in Q3. Sicuramente in gara è stato a volte sfortunato, a volte la scuderia, diciamo, ha utilizzato delle strategie, diciamo, alquanto discutibili, sicuramente, sono d'accordo. Però su alcune cose continua, diciamo, a vedere Giovinazzi, soprattutto mi ricordo un'immagine durante il campionato di Monza insieme a Sainz, proprio incidente subito nelle prime curve. Ancora un pilota, diciamo, con dei limiti. Non dico che sia un pilota scarso, però secondo me, diciamo, soprattutto in queste ultime stagioni, lo dicevo sempre a chi me lo chiedeva, è arrivato sempre sotto a Kimi Raikkonen nella gara dei punteggi, e quello ovviamente va ad influenzare tantissimo. E Scopo, cosa ci vuoi dire riguardo Giovinazzi?
Sì, no, niente, diciamo che sono in parte d'accordo e in parte no, nel senso che forse darei un 6 a Giovinazzi, perché ha ottenuto tanto in qualifica, e soprattutto perché obiettivamente quest'anno è apparso lui stesso alterato, lui che comunque in questo eccelle, cioè nella comunicazione stampa sempre molto tranquillo, molto pacato nei modi, è apparso alterato perché obiettivamente in alcune gare la scuderia è sembrata quasi remargli contro, e questo secondo me è assurdo, assurdo a tutti i livelli. Che lo volessero far fuori era abbastanza chiaro, però c'è modo e modo. Mi ha ricordato come situazione quella di Ricciardo in Red Bull un paio d'anni fa, e non sono cose belle da vedere, ma sono cose che fanno parte del mondo della Formula 1, che è un mondo spietato in questo, e alla fine non stiamo parlando di Hamilton, ma non stiamo parlando neanche di Mazepin, secondo me. Quindi, insomma, è un pilota onesto che la sua figura in Formula 1 la può fare, poi ovviamente guida una macchina che non gli dà possibilità di fare risultati.
No, diciamo, comprendo il tuo punto di vista. Sicuramente avrà modo di trovare altre opportunità. Il prossimo anno, tra l'altro, andrà, appunto, parteciperà al campionato di invece di Formula E, sperando poi di riuscire a ritornare, diciamo, per la porta principale in un'altra scuderia.
E magari la Formula E diventerà sostituirà la Formula 1.
Chissà,
magari può essere tutto.
In lontano, no, mi auguro di
carina,
no, diciamo.
È carina.
L'ho vista, sì. Ci sono stato
nel
box, sì, anche nei box sono stato. No, lo di Felipe Massa, diciamo, ha un buon prospetto, potrebbe diventare interessante nei prossimi anni. Passiamo adesso invece così di botto ad Alfa Tauri, diciamo, per salire un po' la china, e partiamo con il pilota di punta che quest'anno ha fatto una stagione fantastica, ovvero Pierre Gasly, a cui ha dato un voto 7,5, perché se nella prima parte di stagione lo criticavamo del fatto di essere un pilota un po' bug, ovvero super in qualifica ma in gara, diciamo, non racimolava quanto otteneva effettivamente in qualifica, nella seconda parte di stagione è stato fantastico. E basta citare semplicemente le statistiche, perché lui ha concluso al nono posto nella classifica piloti a 110 punti, soltanto a 5 punti di vantaggio c'è Daniel Ricciardo, che ha una McLaren. Sicuramente dei meriti di Ricciardo, ma anche super meriti di Gasly, che ripeto, è un pilota che da quando è stato cacciato via dalla Red Bull è stato molto bravo, secondo me, a mantenere la concentrazione e a volersi rifare subito. E si vede proprio che dimostra e ha un'ira dentro proprio riguardo questa scelta della Red Bull di mandarlo via subito. E non stento a credere che, secondo me, se dovesse arrivare anche il prossimo anno un'altra stagione di questo tipo, sicuramente una delle scuderie più importanti, sicuramente farà di tutto per averlo. Basta anche confrontarlo con Tsunoda, che invece ha concluso il suo campionato ben più in basso, al 14° posto, con semplicemente 32 punti. Ha guidato un 5, perché Tsunoda era, diciamo, noi l'avevamo messo come rookie dell'anno, diciamo che era anche abbastanza facile definire rookie dell'anno.
Diciamo che le alternative non erano,
diciamo, Mazepin e Schumacher, un buono pace loro, diciamo, era diciamo, difficile che potessero impensierirlo. Però è partito molto male, ma più che altro male l'ho visto molto acerbo, un po' forse anche troppo aggressivo in gara. Secondo me un altro anno di Formula 2 gli avrebbe fatto sicuramente bene, più che altro per prendere le distanze e per poter trovarsi sul loro posto migliore. E infatti la seconda parte di stagione è stata sempre più in crescendo, tanto che ad Abu Dhabi è arrivato quarto e ha fatto la metà dei punti che aveva totalizzato precedentemente. Quindi su Tsunoda diamo dato un 5, perché appunto è stato la prima parte della stagione, secondo me, è stata altamente negativa. E parlando sempre di piloti comunque emergenti, che ormai non sono più emergenti ma sono dato di fatto, passiamo a Russell, quindi passiamo alla Williams. Russell ha dato un 6,5 come voto, perché sicuramente anche lui aveva una macchina al disco, diciamo, che non poteva lottare per le parti alte, però rimarrà una delle immagini più belle quasi del Belgio, in cui riesce, diciamo, a estromettere dal secondo posto in qualifica il Sir Lewis Hamilton, adesso bisogna chiamarlo così per forza, dopo gli ultimi avvicendamenti, ed è riuscito appunto a portare a casa poi un secondo posto, certo in un gran premio un po' discutibile, terminato sotto la safety car, e portando il suo primo podio a casa. E adesso, vabbè, lo troveremo il prossimo anno a fare compagnia, chissà se rimarrà il campione inglese da 7 titoli mondiali dopo questo epilogo così traumatico, e sarà comunque compagno di squadra, probabilmente appunto andrà in Mercedes. Vedremo un po' di che pasta è fatto, vediamo se veramente riuscirà a dare filo da torcere. E Latifi, non c'è niente da aggiungere, ho dato un bellissimo 4, anche perché lui fa parte del clan di piloti, diciamo, paperoni, nel senso.
Aspetta, io vorrei dargli 10 a Latifi, sì, per l'ultima gara.
Assolutamente, quello è, diciamo, da tifosi, diciamo, di Max, sicuramente siamo riconoscenti, però a livello di prestazione in gara poca roba.
Vergogna, ero contento di averlo preso al Fanta Formula 1,
come anche Mick Schumacher, che
pensai... Vabbè, ma perché erano questi low cost, lui mi
ci sarà.
Ma parliamo di Fanta Formula 1 e quindi andiamo da Matteo che non vede l'ora, perché Matteo ha messo come pilota rivelazione, posso essere d'accordo sicuramente, Lando Norris, e ha messo come pilota giustamente delusione Ricciardo. Quindi lascio prima un commento a Matteo riguardo questi due piloti. Matteo, perché l'hai scelto?
Grazie, grazie Alessio. Beh, intanto mi piace il colore della McLaren. L'arancione è un bel colore. No, Ricciardo per motivi personali, purtroppo mi ha deluso molto al Fanta Formula 1. Ma perché, più che altro perché dopo ogni gara, no? Si diceva pure, non solo a me, ma bisogna ambientarsi, è una nuova macchina, un nuovo compagno, che comunque è piuttosto ingombrante, perché Norris non è la prima stagione che stupisce in Formula 1, e invece niente, non ha fatto altro che fare
peggio. Ha vinto.
Sì.
Cosa?
Ha vinto
una gara. Ha vinto.
Ha vinto.
Ha fatto quello che il compagno di squadra non è riuscito a fare.
E nonostante sì, questo, Matteo non ha vinto quella giornata al Fanta Formula 1, nonostante l'unica vittoria di Ricciardo.
No, vittoria di Ricciardo, Latifi.
Sì, sì, pazzesca.
Latifi e Schumacher in gara e non fuori, incredibile. Incredibile. La Mercedes non ha schiantato nessuno.
Hamilton.
Vabbè, Bottas secondo, se non sbaglio.
No, era il terzo, mi sembra.
Terzo.
Era l'unico
i punti li ha fatti comunque. Safety car azzeccata e non ho vinto.
E non ce l'ho fatta.
Grande delusione Norris, perché beh, Norris è bravo, è promettente. L'anno prossimo magari qualcosa fa.
Sono d'accordo con Matteo, più che altro anche per i voti, perché infatti a Norris ho dato un 7. Credo che qua da statistiche sono importanti. In Formula 1, prima del Gran Premio di Ungheria, che più o meno è lo spartiacque, aveva una media di posizione finale tra la quarta e la quinta posizione, quindi ottima. Dopo il Belgio, invece, come tutta la McLaren, ha avuto un piccolo crollo. Tra l'altro, infatti, nell'ultima puntata di Tecnico ne parlavo di questa cosa, che secondo me questa mancanza forse di leadership gli manca effettivamente questa costanza nel lungo termine, dato che ha avuto una media di piazzamento finale che era l'ottavo posto, quindi molto molto bassa, però sicuramente ha dimostrato tantissimo. Deve migliorare secondo me appunto su quella caratteristica, deve avere il soprattutto un pilota come lui giovane, quello anche un po' più di fidarsi dei meccanici, perché immagine ovviamente di Norris è quella in Russia, dove lui, diciamo, sotto la pioggia gli chiede di poter rimanere in pista, Hamilton cambia mette l'intermedia e poi dopo pochissimi giri ovviamente Norris va a muro, cioè,
va fuori.
Più che altro perché io un atteggiamento del genere lo posso capire sempre da un Lewis Hamilton, che ha esperienza in pista e che quindi sa anche lui, diciamo, ha vissuto tantissime esperienze in, appunto, di Gran Premio, e quindi magari sa riconoscere un caso rispetto ad un altro. Uno come Norris, secondo me, soprattutto adesso che è giovane, dovrebbe un pochino più fidarsi della scuderia. Resta il fatto che comunque...
A proposito di gomme, pure Hamilton ci ha toppato,
Sì, anche lui.
Quando... Se non ricordo il premio preciso, però che ha chiesto di rimanere in pista e gli hanno detto ok, rimani in pista dopo tre giri. Era
forse in Turchia, mi sa, forse in Turchia.
Che lui vinceva, sì, e invece si è dovuto fermare il box, è arrivato quinto. Diciamo, in realtà ha perso il mondiale per questo.
L'asse buono Hamilton quest'anno è stato un po', diciamo, ha avuto qualche piccolo errore, poi... Lasceremo a Giulio il commento sull'ingegner Bono, che penso che sia una menzione d'onore. Abbiamo citato Hamilton. Ah, su Ricciardo, sì, ho dato 4+1, ovvero 4 è la valutazione di tutto l'anno, perché sì, non ci sono.
Uno per la vittoria.
E uno per la vittoria, assolutamente. Ma più semplice fatto, appunto, ha fatto 5 punti in più di Gasly. Prima stagione, però, io se Zak Brown, che è il team principal della McLaren, deve trovare un motivo per il quale sono arrivati quarti anziché terzi, il nome è Daniel Ricciardo, perché fondamentalmente è mancata una vettura, una monoposto, che è stata la sua. Abbiamo parlato di Hamilton, quindi facciamo subito, siamo a una scuderia che ha vinto per l'ottava volta consecutiva, record in Formula 1, il campionato costruttori, ovvero la Mercedes, e partiamo con un pilota che è stato scelto tra di voi come pilota delusione, quindi do la parola a Giulio, che ha assegnato a Valtteri Bottas il premio di pilota delusione. Vai Giulio, spiegaci il perché.
Bottas è stato quest'anno francamente non all'altezza della macchina che ha guidato, nel senso che pilota che come ogni anno ha avuto diciamo i suoi exploit, perché comunque è un pilota molto veloce soprattutto su determinate piste, però è stato carente sotto il punto di vista, insomma all'atto pratico è stato tremendamente carente. Uno dei motivi per cui Hamilton secondo me ha perso il mondiale è stato il fatto che la Mercedes spesso e volentieri nelle ultime gare non ha potuto gestire diciamo il vantaggio di Hamilton avendo due macchine che potessero fare la strategia. Cioè, parliamoci chiaro, l'ultimo Gran Premio, la manovra di Perez che ha consentito a Verstappen di recuperare tutti quei secondi, che poi si è rivelata veramente cruciale per l'assegnazione del titolo, è stata possibile perché appunto si correva fondamentalmente con due vetture contro una a favore di Red Bull. Bottas quest'anno più degli altri anni ha dimostrato un limite enorme, ovvero sia quando lo vedevamo diciamo in mezzo al gruppo intorno alla decima ottava posizione faceva una fatica tremenda, veramente tremenda, a risalire nella china, nonostante avesse una macchina veramente un vero bolide, una vera astronave, soprattutto nella seconda parte della stagione in cui Mercedes si è rivelata essere abbondantemente avanti a Red Bull sotto il punto di vista tecnico. E questa è una cosa secondo me incredibilmente grave, cioè si tratta di piloti di Formula 1 che dovrebbero sempre cercare il varco, sempre tentare di attaccare, di prendere la posizione, invece Bottas se c'era da fare spallate molto spesso si rifiutava. Non è un, cioè, è un atteggiamento incredibile per un pilota che guida una vettura con quelle potenzialità, ma che tra l'altro percepisce uno stipendio, mi sembra di ricordare, di circa 8 milioni e mezzo di euro l'anno. Cioè, francamente è inspiegabile quello che ha fatto Bottas quest'anno, è veramente difficilmente comprensibile. Tra l'altro abbiamo assistito veramente a delle scene patetiche in qualche Gran Premio in cui lo stesso Toto Wolff, oltre che il suo ingegnere di pista, erano costretti a incitarlo, come si fa con i bambini a scuola, perché appunto doveva in qualche modo prendere qualche posizione. Cioè, per un pilota di Formula 1, lo sportivo che più di tutti vive sempre sul filo, con i picchi di adrenalina sopra proprio qualsiasi limite fisiologico, cioè è una cosa che secondo me è veramente inspiegabile. Cioè, la stagione di Bottas, come ho detto, è veramente inspiegabile. Non saprei che parere dare, guarda, che altro parere dare.
Guarda, sono d'accordo con quello che hai detto, sicuramente se lo riprendo. Io linkerò leggermente la dose. A Bottas ho dato come voto 5,5 e ti spiego il perché. Perché se da un lato ha fatto perdere effettivamente ad Hamilton cioè è stato uno dei motivi per il quale Hamilton ha avuto difficoltà poi per ribaltare la situazione, ha fatto vincere il costruttore, cioè inteso Perez invece è stato decisivo per il mondiale piloti, ma è stato invece decisivo anche per il mondiale costruttori, perché Perez, ve lo commenteremo, invece su qualche gara, soprattutto nella parte qualifica, ha molto deluso. Cioè Bottas rimane secondo me un ottimo pilota di qualifica, addirittura a volte che riesce anche ad andare sopra ad Hamilton, però come hai detto te Giulio, sono d'accordissimo, è penoso nel corpo a corpo, ha proprio difficoltà, non c'è niente da fare. E per esempio in Qatar proprio hai citato un episodio, James che è l'ingegnere di pista proprio che gli dice che appunto che se lo sprona a Bottas dopo un sorpasso, come si farebbe effettivamente a un bambino che sta su un go-kart, e questo fa capire anche la sua tenuta probabilmente psicologica, anche dopo essere stato 5 anni vicino comunque a Lewis Hamilton, qualcosina lo perdi, perché comunque quando stava in Williams Bottas non era così. E riguardo a questo cito altri tre esempi, che sono in Francia, dove al Paul Ricard si fa superare da Verstappen in una maniera ridicola sbagliando una staccata, oggettivamente roba che appunto con quello stile che si percepisce non si può fare, nel Messico, dove lascia un'autostrada panamericana sul primo rettilineo, si fa fregare subito e Verstappen passa e vince il Gran Premio, e ad Abu Dhabi dopo il primo giro anche lui rimane nelle retrovie e non permette alla Mercedes di poter fare strategia, perché molti hanno criticato il box Mercedes nell'ultima gara, ma quando tu sei davanti e dietro c'è il tuo contendente, sei sempre fregato, perché il tuo contendente farà esattamente l'opposto di quello che farete. Se Hamilton si fosse fermato, Verstappen non si sarebbe continuato e viceversa. Quindi è lì il compagno di squadra, sappiamo, tutto qua Giulio, che è un amante del ciclismo, sa quanto sono importanti appunto i compagni di squadra, da questo punto di vista hanno giocato un ruolo decisivo. Per questo motivo su Bottas do un 5,5 per il fatto che comunque il campionato costruttori è arrivato nella casa Mercedes, è anche diciamo merito suo. Hamilton, vabbè, ho dato 9 perché penso sia stata forse la miglior stagione da quando lui sta in Formula 1, e lo ha dimostrato lì molte volte durante tutta l'annata si dava per spacciato, si dava già per sconfitto. In Brasile ha fatto qualcosa di fantastico. Sicuramente la macchina, il cambio del motore termico ha aiutato la componente termica, però risalire 15 posizioni non è data tutti in 20 giri. E veramente è stata una prova di forza che poi ha rischiato veramente di portare, diciamo, dal punto di vista psicologico, un crollo in Verstappen, perché poi quando vinci tutti quei gran premi di fila e ti porti lì ad Abu Dhabi a pari punti con quella macchina e con quella grinta, veramente è veramente tosta. Certo, come ha vinto nel 2008, diciamo, con un po' di fortuna, quest'anno, diciamo, è stato il karma lo ha punito. Resta il fatto che mi dispiacerebbe non vederlo il prossimo anno, diciamo, in Mercedes, se si ritirasse. Non penso che lo farà, perché non è il tipo, e anche perché credo che possa ancora dare tantissimo alla Formula 1 e che possa ancora puntare all'ottavo titolo mondiale. Quindi mi auguro di rivederlo anche il prossimo anno. Comunque, complimenti a Luis, lo ringraziamo per la mitica stagione che ci ha regalato. Passiamo a questo punto, facciamo i tifosi, passiamo a casa Ferrari e partiamo subito con Scop. Che ci mette come pilota delusione Charles Leclerc. Scop, dici tutto.
Sì, come hai detto spesso tu in queste pagelle, la valutazione di un pilota di Formula 1 passa spesso dal confronto col compagno di squadra, e Leclerc esce sconfitto dal confronto con Carlos Sainz, in maniera anche piuttosto netta a mio modo di vedere. In classifica è dietro, ed è dietro e molto per i podi. Leclerc ha totalizzato solo un secondo posto e Sainz invece ben 4 podi alla stagione d'esordio in Ferrari. Quindi, a mio modo di vedere, Leclerc, nonostante la macchina non fosse all'altezza, ma questo ce lo stiamo dicendo ormai da tempo, abbiamo detto già fin da inizio anno che la lotta per il titolo sarebbe stata tra Red Bull e Mercedes, e la Ferrari si sarebbe giocata con la McLaren il terzo posto, che poi ha effettivamente raggiunto. E, nonostante questo, Leclerc avrebbe potuto far meglio, obiettivamente. La aggressività che lo contraddistingue come pilota e che ne fa probabilmente uno dei migliori nel corpo a corpo, contrariamente contrapposizione a Bottas, per citare quello che abbiamo detto prima, quest'anno lo ha un po' sfavorito. Ricordo vari episodi in cui è stato probabilmente troppo aggressivo, non ha saputo gestirsi, però anche qui è un pilota giovane, un 99 se non sbaglio. Ha possibilità di crescere, di migliorarsi, spero, insieme alla Ferrari, nel senso che dalle dichiarazioni di Mattia Binotto non sembra che la Ferrari si sia migliorata così tanto neanche quest'anno, nel senso che inizio anno le dichiarazioni di Binotto erano state del tipo: quest'anno siamo in grado di arrivare fino a un certo punto, ma fidatevi, stiamo lavorando alla grande per il 2022. A inizio 2022 mi viene detto: non siamo in grado di competere. Io qualche domanda me la faccio sulla competenza di chi di dovere, senza andare a criticare poi oltremodo, perché ovviamente non sono nessuno.
No, assolutamente, diciamo, qualche preoccupazione, diciamo, inizia a nascere, quindi grazie Scoppo, sì, per questa, sono d'accordo con quello che hai detto. Infatti ho dato un disastro in mezzo, perché comunque, diciamo, sulla parte di stagione comunque era insieme a Verstappen e Hamilton uno dei migliori, l'ho sempre stato nel giro secco, comunque ha preso 2 pole position, e sicuramente è un bagno di umiltà che gli farà bene, secondo me, questo con Carlos Sainz. E secondo me avrà imparato anche lui, diciamo, qualche trucchetto proprio di Carlos, che invece è stato scelto, giustamente direi, erano pochi, diciamo, i candidati al pilota di rivelazione da parte di Giulio, come pilota appunto di rivelazione della stagione 2021. Vai Giulio, dici la tua motivazione.
Ma io trovo che Sainz sia stato veramente una gran bella scoperta per tutti i tifosi della Ferrari. E conoscevamo già le sue qualità, tanto che, se non ricordo male, all'inizio anno, nella puntata inaugurale di questa serie sulla Formula 1, avevamo più o meno tutti, o comunque io sicuramente accennai questa cosa qui, detto che la Ferrari aveva secondo me la miglior lineup di piloti, sommando, diciamo, il talento globale di Sainz e Leclerc. Però devo dire, sono rimasto molto molto colpito dalla capacità di Sainz di adattarsi benissimo ad una vettura non così competitiva come è stata la Ferrari di quest'anno. Ha dimostrato quella che è stata sempre la sua miglior qualità, ovvero sia un'enorme costanza da un punto di vista della gestione gara. Pilota comunque veloce in qualifica, in grado, se non erro, 3 volte di star davanti a Leclerc, che come sappiamo è velocissimo sul giro secco. Ho trovato che abbia fatto un grandissimo lavoro, è stato premiato da 4 podi, che non sono pochi con questo tipo di vettura, quindi estremamente costante, ha sbagliato pochissimo, molto bravo ad interloquire con i propri meccanici, insomma sono molto contento del lavoro che ha fatto, e trovo che si sia meritato di mettere il naso nell'ultima gara davanti compagno di squadra. Gli faccio grandi complimenti perché non me l'aspettavo.
Anche noi facciamo i grandi complimenti, infatti ad Sainz ho assegnato come voto 8 e il mio commento è dedizione, maturità, chapeau, non ho altro da aggiungere, infatti, e soprattutto perché questo mi fa molto piacere per Carlo, soprattutto perché da quando è dal percorso che ha fatto in Toro Rosso, poi in McLaren, è sempre stato in crescendo, quindi è un pilota che apprende tantissimo ogni volta che cambia e fa esperienza, quindi questo sarà importantissimo e penso ne possa anche giocare soprattutto un pilota giovane come Charles Leclerc.
Posso aggiungere una cosa? Non è mai considerato la punta di diamante delle sue squadre, e per questo anche suo fare tranquillo, questo suo carattere pacato, però alla fine fa sempre meglio del compagno di squadra, perché anche con Norris, il giovane rampante che l'ha un po' oscurato anche l'anno scorso in McLaren, poi alla fine chi è arrivato davanti è stato lui, se non sbaglio, quindi
pure quest'anno
chapeau, assolutamente.
Infatti siamo fiduciosi da questo punto di vista per la lineup anche per il prossimo anno per la Ferrari. E passiamo a una scuderia, secondo me invece, che è stata quella scuderia di rivelazione, l'Alpine. Più che altro pensando alla prima puntata che abbiamo fatto qua a Vecchio Pallino, la davamo fortemente giù rispetto al invece più brasonata Aston Martin e Alfa Tauri. E partiamo dal primo pilota, che secondo me è stato uno, ecco, l'altro 8 l'ho voluto assegnare da Fernando Alonso, che è stato veramente un piacere rivederlo in Formula 1. E non era scontato pensare che potesse fare meglio del suo compagno di squadra, per il semplice fatto che comunque era 2019 che non metteva mano dentro una monoposto, in parte una McLaren, l'ultima sua esperienza in Formula 1. È tornato, l'immagine più bella secondo me è lui che combatte per 5 giri contro Lewis Hamilton e permette a Ocon di vincere il suo primo Gran Premio in Ungheria. Penso che con la sua difesa metta in mostra cos'è Fernando Alonso, è un pilota talentuosissimo, non a caso 2 volte campione del mondo con la Renault, e che ha ancora tantissimo da dare, e anche lui lo dice. Lui
con l'Alpine. Con l'Alpine, in realtà.
Sì, sì, diciamo sì.
Grandi giri della carriera di Alonso.
Tipo Spider-Man.
Per favore. Sì. Grazie.
E tra l'altro anche qualche dichiarazione ha avuto con Fernando, in cui si è appunto, secondo lui, non trova grandi differenze tra lui, Lewis e Max, quindi a volte come sempre con il suo animo un po' acceso, ma sicuramente il prossimo avrà da dire. Secondo me potrebbe, se l'Alpine continuerà questo percorso di crescita a livello di macchine, sicuramente potrà dire la sua, magari anche per magari un terzo titolo, diciamo, piloti, chissà. E l'altro suo compagno di squadra, che invece l'avevamo a inizio anno, eravamo molto preoccupati per lui perché temevamo che potesse essere bruciato malamente, che è stato Esteban Ocon, e lascia la parola clamorosamente a Scop, che l'ha messo come pilota di rivelazione nonostante non ci sia questo grande rapporto, diciamo, di stima, ecco.
Perché è bello sapersi ricredere nella vita, nel senso, in realtà io ho messo Ocon perché mettere Gasly, per come la penso io e per quello che ho detto inizio anno, sarebbe stato troppo scontato. Per me Gasly non è stata una rivelazione, tu gli hai assegnato un 7,5, che è un voto che io trovo giustissimo, sarei stato addirittura più alto forse, però non la trovo una rivelazione, lo trovo un pilota che si è confermato, e quindi ho scelto di virare su Ocon. Ocon in realtà ha avuto un acuto importantissimo in Ungheria, perché ha vinto, e poi ha ottenuto dei risultati modesti ma comunque notevoli con l'Alpine, che comunque è una macchina di medio livello che noi non ponevamo, diciamo, nel gota delle macchine di quest'anno. E quindi è giusto dare a Ocon quel che è di Ocon, perché non era scontato vincere, anzi era assurdo pensare alla vittoria di un Alpine ad inizio anno. Erano 25 anni, pensate, che un francese non vinceva su una macchina francese, è la prima vittoria dell'Alpine. Quindi è giusto assegnare questo premio ad Ocon, secondo me, nonostante in questa stagione abbia dimostrato anche quelle sue pecche personali che mi hanno sempre fatto sì che non mi convincesse come pilota. Insomma, è sempre rimasto un pilota discontinuo, tant'è vero che ha chiuso dietro a Fernando Alonso. Però una vittoria del genere, secondo me, vale una stagione per un pilota come lui e per una scuderia come l'Alpine, quindi ho deciso di assegnare questo premio a lui.
Assolutamente sono d'accordo, è stato un po' altalenante, però ripeto, effettivamente io all'inizio anno ero d'accordo con voi sul fatto che potesse essere una stagione quasi da dentro o fuori, perché comunque con un pilota come Fernando, che ha esperienza e comunque è talentosissimo, ripetiamo, ecco, come dico te, questa stagione mette in mostra la differenza tra un fuoriclasse, Fernando, e un buon pilota, cioè inteso un pilota che comunque porta a casa i risultati. Certo è che magari non potrà mai lottare per i vertici del campionato piloti, però che sicuramente come secondo pilota fa, e come compagno di squadra, diciamo, è passata inosservata anche la sua difesa, di carità, non bella come quella di Alonso in Qatar su Perez, proprio per permettere ad Alonso di scambiargli il favore, di cambiargli il favore per farlo arrivare poi sul podio dopo tantissimo tempo, dato che appunto è stato una bellissima immagine. Ocon ho dato 6,5 in verità, quindi è stato anche abbastanza tirato, proprio perché questa sua stagione di alti e bassi, che però ha coronato vincendo in Ungheria. Siamo alla fine perché mancano le ultime due scuderie, che sono molto molto velocemente sulla Aston Martin, che è stata invece secondo me la scuderia invece che ha maggiormente deluso. Vettel ho dato 5. Allora, su Vettel, sì, molti, ne parlavo con alcuni amici che sono molto amanti di Vettel. Io, diciamo, mi penso alle dichiarazioni dell'anno scorso, lui lascia la Ferrari proprio per andare, per rimettersi, no, per tornare un po' in gioco. E l'anno scorso in Ferrari era arrivato, se non sbaglio, 12esimo, quest'anno è arrivato 13esimo con Aston Martin. E è arrivato soltanto a 9 punti da Stroll, che non giudico, diciamo, un Niki Lauda, diciamo, un pilota, anzi, tutt'altro che bravo. E mi ha deluso più che altro per quanto riguarda le qualifiche. Molte volte l'ho ritrovato uscito subito in Q1 con una macchina che comunque adesso sicuramente non avrà sviluppato come l'Alpine e come l'Alfa Tauri, che però era sicuramente superiore alle Williams, alle Alfa Romeo e alle altre macchine che stavano là sotto. Quindi per me è inaccettabile vedere un pilota del suo calibro con 4 titoli mondiali fare così difficoltà. Più che altro, appunto, aveva anche la fortuna di avere vicino a sé un pilota non irreprensibile come compagno di squadra, che è appunto Stroll, a cui ho dato un voto ovviamente più basso, che ho dato 4,5, e perché anche lui, forse sarò io forse un po' troppo cattivo nei suoi confronti, ma non riesco a trovarci, diciamo, una caratteristica, diciamo, positiva nei suoi confronti. Ogni pilota ha una caratteristica magari in cui eccelle, lui fa veramente grossa difficoltà, ha fatto anche lui tantissima difficoltà, e questo somma il fatto che poi la Aston Martin è arrivata dietro proprio all'Alpine, che è stata la rivelazione, e l'Alfa Tauri, che comunque ha fatto un'ottima signor stagione. Ho lasciato per ultimo ovviamente i due protagonisti, anzi il protagonista Sergio Perez, a cui ho dato come voto 6+1, proprio per questo 6, perché penso che ha fatto il suo lavoro. Il più 1 è dato dalla difesa mostruosa da Abu Dhabi, anche se molte volte ci scordiamo che non è stato aiutante di Max anche in altri casi, lo è stato a Baku, lo è stato anche in Brasile, ha cercato per qualche giro di tenere Lewis a bada, poi non c'è riuscito. Sicuramente da Abu Dhabi è stato veramente decisivo, perché grazie a quei 10 secondi recuperati poi Verstappen ha potuto fare il pit stop per cambiare le morbide e poter poi dare via a quel bellissimo ultimo giro, che è stato veramente un minuto e 40 secondi di pura adrenalina. Quindi bravo Perez, diciamo, è stato decisivo nel campionato piloti. Nel costruttori molte volte in qualifica ha un po', diciamo, deluso, a volte non è neanche entrato in Q3, e con lo stesso discorso che faceva Giulio per Bottas, con quella macchina, perché comunque la Red Bull a tratti è stata secondo me la macchina migliore durante quest'anno, bisogna ammetterlo. Mi aspettavo un pochino di più da questo punto di vista, è stato forse quello che ha fatto perdere il titolo costruttore.
Diciamo che ha sofferto la sindrome del secondo pilota Red Bull, che tutti i secondi piloti di Red Bull hanno, però diversamente dagli altri è stato di aiuto a Verstappen, una cosa non banale, non scontata.
Anzi sì, che rimarrà quest'anno, infatti sì, già il fatto che questo è stato già confermato, sì, quando ci siamo sentiti, quando abbiamo fatto la puntata al Paul Ricard. E penso che dopo quest'anno di esperienza
ha ottenuto un contratto, perché già si parlava del fatto che sarebbe potuto essere sostituito, invece obiettivamente si è guadagnato sul campo i galloni.
Vabbè, assolutamente. Quindi sì, Perez, questo 6+1 meritato. A Verstappen ho dato ovviamente 10, questo numero che non è casuale, anche perché sono 10 le vittorie a fine stagione, 10 sono state le pole, quindi i poleman della stagione, distaccando tantissimo anche il suo rivale Lewis Hamilton, 10 che si scende in 1 e 0, 0 come i mondiali che Lewis ha portato a casa quest'anno, ovvero nessuno, e 1 il mondiale che ha portato Max la prima volta a casa, sulla vicinità di Yoss, di Papà Yoss. non aggiungo altro, ovviamente io quel diciamo la Formula 1 capisco che molte volte possa non essere diciamo appassionante come sport, ma quell'ultimo giro per chi l'ha visto veramente è stato qualcosa di veramente adrenalina pura dal primo all'ultima curva, e si vive forse per quello, diciamo è stato veramente un bello spot per la Formula 1 che negli ultimi anni è stata un pochino criticata sul piano dello spettacolo, e questo ha fatto veramente piacere. Soprattutto perché non è stata soltanto la gara di Abu Dhabi ad essere entusiasmante, ma tutta l'annata, tutta quanta la stagione, come è stata tirata. Verstappen per la prima volta non è più Verstappen, come lo conosciamo noi tifosi, diciamo, sotto Ferrari. È stato il giusto connubio tra istinto e ragionamento. È veramente stato un pilota maturo, nonostante appunto uno pensa che sia un pilota veterano perché guida da 7 anni, ma comunque 23 adesso non so, forse nessuno sta per compiere anche 24, quindi è un pilota ancora giovanissimo che penso arricchirà la sua bacheca, e veramente è stato una... Che c'è Matteo, mi hai fermato?
No.
Ah, ok, poi finisco il discorso, ok. E è stato comunque perfetto, diciamo, nel complesso, adesso al di là della fortuna finale che ha avuto ad Abu Dhabi, che magari compensa alcune sfortune invece durante il mondiale, quando sì, pensando a Silverstone, pensando a Baku, con la ruota bucata negli ultimi giri, alla fine però nel complesso Max penso si sia meritato altamente questo mondiale. E sicuramente il prossimo anno lo vedremo più aggredito che mai.
Diciamo che quando un mondiale si decide all'ultimo giro, chiunque vinca lo avrà meritato. Sì, insomma.
Sì.
Contenti per Verstappen, abbiamo fatto i complimenti anche a Hamilton.
Io delle statistiche.
Siamo un pelo più contenti così, anche perché accogliamo un nuovo campione finalmente.
Vai, vuoi sapere le statistiche?
Vai, dici, sei stato di Matteo.
Ricciardo viene pagato quasi 13 milioni in più di Norris.
Ok,
bene. Osceno, e Mazepin non è il meno pagato, anzi. Mazepin è pagato più di Latifi, Russell, di Mick Schumacher, Tsunoda e Giovinazzi, che purtroppo è il meno pagato.
Perfetto.
Solo 500.000 euro all'anno.
Quindi non affondiamo ulteriormente il coltello della piaga. Ci vedremo chissà il prossimo anno che ricomincerà.
Non lo so.
Chissà, non so. Vediamo se mi finanzieranno anche per il prossimo anno la puntata sulla Formula 1. Vedremo. Che ripartirà anche quest'anno un'altra volta in Bahrain per il Mondiale 2022. Vi ringrazio, un saluto a tutti quanti e ci vediamo alla prossima puntata.